Bentornati amici su Chi ve l'ha chiesto, il podcast che nessuno ha chiesto. Io sono Marco e come al solito qui con me a condurre c'è il mio amico
Filippo.
E oggi siamo qui per parlarvi di ristoranti, racket e cubi. E scopriremo poi se sono legati tra loro.
Sì.
Ma prima di scoprirlo, direi di iniziare come al solito con la notizia videoludica della settimana che ci offre Phil.
La notizia videoludica della settimana che vi offre il buon vecchio Phil, perché vi ricorda, anzi che vi ricorda questa settimana.
Buon vecchio Phil sa molto di tipo West, Selvaggio West.
Ma perché sono in realtà io ancora vivo negli anni 40, 30 più o meno, siamo là. Che in realtà si collega un po' alla notizia videoludica della settimana, perché questa settimana in cui ci state ascoltando è uscito Remnant, ve lo ricordo, Remnant 2 per la precisione. Che cos'è Remnant 2? È un pseudo looter shooter in terza persona, pazzissimo, GDR, action RPG, tantissime cose insieme, molto carino, Souls-like, fighissimo, in cooperativa. Date un'occhiata e soprattutto vi ricordo inoltre che a brevissimo uscirà anche Baldur's Gate 3, che probabilmente mi interessa perché stanno uscendo tantissime notizie riguardo tutte le possibilità incredibili che ci sono, appunto, da poter affrontare situazioni in cui imbattersi giocando. Baldur's Gate 3, per chi non lo conoscesse, non vi credo.
Oddio, è comunque di nicchia, diciamo, rispetto...
ma il 3 sì, però Baldur's Gate 1...
Allora, per i videogiocatori più di vecchia data sicuramente è conosciuto, per chi ha iniziato a videogiocare non da tanto quanto noi, magari
non abbiamo ascoltatori più giovani di noi, e se ce li abbiamo dimostrateci, cioè scriveteci nei commenti, non credo.
Abbiamo le analytics, lo sappiamo che ci
sì.
Sono
abbiamo ascoltato i più giovani di noi, e scriveteci comunque, perché io credo che siano tutte un complotto gli analytics. Sì. Bene, la notizia videoludica della settimana è stata data, ma sapete cosa non è stato dato? La notizia cinematografica della settimana che ci deve offrire Marco.
E la notizia cinematografica di questa settimana in realtà sono due, perché do due piccole informazioni di servizio, che sono due uscite, perché è stata annunciata la data di uscita del film di Borderlands, quindi rimaniamo comunque a tema videoludico in parte, che sarà l'anno prossimo, cioè abbiamo da aspettare fino al 9 agosto 2024 per vederlo nei cinema.
Quindi un bel po', insomma.
Eh sì. Invece abbiamo anche la locandina con la data di uscita dello spin-off di The Boys, perché uscirà questa serie spin-off di The Boys che si intitola Gen V e uscirà il 29 settembre.
Io sto aspettando la prossima stagione di The Boys, però ci dobbiamo accontentare dello spin-off.
Eh sì, dobbiamo accontentarci di questo per ora, non penso faranno sovrapporre nuova stagione e serie, anche perché già l'avremmo saputo, probabilmente.
Sì, poi sarebbe estremamente controproducente.
Eh sì. Però diciamo che comunque questo è tutto per le notizie cinematografiche di oggi, e possiamo spostarci quindi rapidamente verso il trailer della settimana. E il trailer della settimana questa volta non lo abbiamo, nel senso che non c'è stato niente che ci ha entusiasmato dei trailer cinematografici,
ma proprio neanche per sbaglio, ragazzi, cioè proprio zero, cioè di solito selezioniamo anche uno che ci ispira poco, però almeno qualcosa. Questa settimana non c'è stato veramente niente.
Eh già, però c'è stato un trailer videoludico che ci è piaciuto veramente tanto, e quindi sostituiamo per questa settimana il trailer cinematografico con quello videoludico e parliamo del trailer di Armored Core 6 Fires of Rubicon, perché è uscito un nuovo trailer
che è un po' cinematografico effettivamente, in realtà, che è molto sì. Più cinematografico che gameplay.
Sì, perché è uno story trailer.
E che cosa ci fanno vedere in questo trailer di Fires of Rubicon? Ci fanno vedere esattamente quello che ci aspettiamo io e Marco da un Armored Core, ovvero robottoni che si lanciano al suicidio, essenzialmente. Le missioni di Armored Core sono sempre state molto tu contro, insomma, contro ogni possibilità, contro ogni sopravvivere, contro ogni
sì, contro ogni probabilità,
esatto. E la story trailer ci comunica esattamente questo. In realtà ci lascia intendere anche un po' i panni del protagonista che vestiremo, perché ci fa vedere un po' che in teoria il protagonista interessato sarà un tipo pseudo posseduto barra non schiavo, però al soldo di una corporazione, dato che c'è un tizio, un certo Walter White che ci lascia intendere sarà un po' il nostro punto di riferimento durante la storia. Non sappiamo.
Sì, c'è da capire poi se ci saranno le scelte multiple, diciamo, nel sì. senso che potremo scegliere quali missioni affrontare, che poi vanno ad influenzare il finale della storia, come nei precedenti Armored Core.
Sì.
Comunque sembra avere dei toni drammatici come nei precedenti Armored Core. Ci sono sì. sempre state comunque cose abbastanza pesantucce a livello di trama e molto cyberpunk.
Sì, toni molto cupi, molto mega corporazioni, molto... La guerra che stiamo combattendo è più una guerra di business tra giga aziende che non una lotta per tipo salvare l'umanità o una qualche guerra ribellione giusta, una causa giusta. Siamo semplicemente, sembra molto di star combattendo semplicemente appunto proprio per obiettivi e denaro, che è sempre stato un po' il tema di Armored Core.
Eh sì, a parte questo, ricordiamo nuovamente, il gioco uscirà il 25 agosto e lo aspettiamo.
Lo aspettiamo senza dubbio.
Però non dobbiamo aspettare le solite rubriche del podcast, perché possiamo andare subito verso la tua rubrica.
La rubrica del Mugio Scemi. Rubrica del Mugio Scemi, che come ogni settimana chiede a Marco la fatidica domanda, la domanda quella importante: qual è il significato della vita? Non è vero, la domanda è: quale categoria vuole affrontare tra musica, giochi, scienza o mitologia?
E oggi voglio affrontare giochi.
Giochi. La domanda dei giochi di oggi è molto macabra, perché è la seguente: quale di questi giochi è stato doppiato unicamente da prigionieri condannati a morte? Golden Axe? Soul? Medieval o Spyro?
Ma solo il gioco dell'enigmista?
Sì.
Ok. Allora, non ne ho la più pallida idea. Avrei detto il gioco di Riddick, probabilmente.
Cioè, maledizione. Avrei dovuto pensare. Non so perché sono fatto sfuggire.
Però, non lo so, mi butto su Medieval. Perché, scheletri morti ci sta.
Marco opta per Medieval, che alla fine, insomma, sono morti, dice Marco. No, morti nel gioco, morti nella vita vera. Ovviamente scherziamo, non auguriamo la morte a nessuno, però...
Beh, non siamo a favore della pena di morte, perlomeno.
Assolutamente no. Però, come logica, più o meno, ci poteva stare. Quindi accendiamo Medieval, e la risposta è sbagliata. Non è Medieval, anche perché Medieval poi...
sarà doppiato da non morti, immagino.
Esatto, è doppiato da non morti, ovviamente, soprattutto ha avuto dei sequel, quindi insomma sarebbe stato un po' strano tipo avere il protagonista che c'ha una voce nel primo e poi nella seconda c'era un altro, perché quello di prima è stato
magari gli hanno dato la grazia fino a quando è finita la saga. Sì, poi è finita la saga.
Cioè, letteralmente la sua vita dipendeva dal franchise di un gioco. Poraccio. No, purtroppo non è Medieval, ma è Golden Axe. Golden Axe, che appunto era un gioco molto arcade, anzi, non molto arcade, super arcade. Tra l'altro, prodotto dalla Sega, che decise come uno dei suoi stunt di avere i propri personaggi doppiati. Ovviamente, relativamente doppiati. I personaggi di Golden Axe, tutto ciò che dicevano era. Quindi, versi, insomma, onomatopeici, però furono tutti doppiati da prigionieri condannati a morte. F in chat per i poveracci che la loro ultima impresa è stata doppiare Golden Axe. Li ricorderemo come i nostri
doppiatori condannati a morte preferiti.
Esatto, sì, banalmente sì. Stavo per dire eroi, ma poi mi sono ricordato che se erano condannati a morte, quindi c'era un motivo, quindi magari meglio di no. Bene, quindi inseriamo un giro della sconfitta qui. Marco purtroppo oggi ha fallito il Mujo Shemi, ma non può statisticamente fallire la sua stessa rubrica.
Sì, perché non prevede fallimento.
Esatto, è impossibile.
E stiamo parlando della rubrica del consiglio musicale. E quest'oggi per il consiglio musicale voglio consigliarvi l'album di un artista che è stato un pioniere della musica fatta con i sintetizzatori, perché è stato uno dei primi ad utilizzare proprio appunto come strumenti nella propria musica i sintetizzatori, per la precisione il Moog. E l'album in questione si intitola Mother Earth Plantasia ed è stato composto dall'artista Mort Garson. Questo artista ha fatto tutta musica ambient e elettronica molto sperimentale, e che quest'album l'ha composto dedicandolo alle piante di sua moglie.
Non a sua moglie, alle piante di sua moglie.
Sì, alle piante che aveva sua moglie in casa.
Che romantico.
E devo ringraziare la nostra ascoltatrice Lisa per avermi consigliato quest'album, che mi è piaciuto veramente tanto, e ci si possono trovare veramente tanti suoni e tante cose che hanno influenzato tantissima musica. Ad esempio, ascoltando il primo pezzo di quest'album ci si possono ritrovare tante sonorità che ad esempio sono ritrovabili nelle colonne sonore di The Legend of Zelda. Cioè, ha avuto un'influenza gigantesca questo artista nel mondo della musica in generale, e specialmente in quello della musica elettronica. E quindi provate ad ascoltarlo, perché è un bellissimo album e non ve ne pentirete.
Bene, bene, quindi abbiamo una fonte infinita di ispirazioni da cui poi hanno tratto altre ispirazioni gli artisti incredibili vari della musica.
In una catena infinita di ispirazioni.
Esatto.
Eh sì. E questo è tutto per il consiglio musicale, e quindi possiamo gettarci sull'ultima rubrica di questo episodio, come tutti gli episodi.
Esatto.
Ovvero la rubrica delle recensioni.
Yes. Oh,
se per te va bene ci alterniamo, perché sì, io ho due recensioni quest'oggi.
Sì, io ne ho una.
E la prima recensione di oggi che voglio portare è quella di un film poliziottesco molto vecchio del 76, diretto da Enzo Castellari, che si intitola Il grande racket.
Immagino sia un tizio c'è una racchetta gigante.
Sì, no. Il racket inteso proprio come operazione, diciamo, malavitosa, ecco.
Ah, allora un tizio che è una grande, cioè che è una gigantesca operazione malavitosa.
Sì, esatto.
Che è appunto tutto il grande, è proprio, sì, lui è il grande racket, proprio tutto il franchise dell'operazione malavitosa.
No, non è esattamente così, ma adesso vi spiego. E come mai vi parlo di questo film? Perché qui dove mi trovo c'è stata una rassegna cinematografica e ho avuto modo di vedere questo film, di recuperarlo. E mi è piaciuto molto.
Pensavo stessi per dire che qui da te c'era stato un racket. Stavo iniziando a preoccuparmi.
E ho scoperto che era un racket ispirato a questo film.
Grazie, hanno tratto ispirazione, gli hai fatto gli intervistati.
Questo film vede come protagonista un maresciallo della polizia, ambientato in Italia, quindi è la polizia di Stato italiana, che si chiama Nicola Palmieri, che insieme al suo partner Salvatore Velasci indagano su questa organizzazione mafiosa che ha messo su un racket di estorsioni a proprietari di tutte varie imprese commerciali, ristoranti, negozietti, per poi andare sempre più in alto, diciamo, verso imprese più importanti.
Verso la vetta della malavita.
Per appunto estorcere i soldi in cambio di protezione. Protezione da loro, che se non gli danno i soldi gli distruggono i locali.
Tecnicamente vi stiamo proteggendo.
Sì. Questo poliziotto praticamente si troverà molto in difficoltà nell'indagare, perché tutti i commercianti hanno paura di ritorsioni se parlano. La legge non lo aiuterà e quindi praticamente si ritroverà ad essere un antieroe, questo maresciallo, che dovrà utilizzare metodi meno ortodossi per, diciamo, cercare di perseguire questi criminali.
Per stabilire una legge vera.
Sì, il film secondo me ha un'ottima regia, sia degli attori, sia dal punto di vista estetico. Allora, mi esprimo poco sulla fotografia perché l'ho visto non in una sala, non in TV, l'ho visto proiettato, era un evento, una proiezione all'aperto. Non so effettivamente quanto fosse buono il proiettore, sembrava buono, effettivamente non ho notato stranezze nella proiezione, però comunque a livello di colori non mi sento di esprimermi, ma a livello di inquadrature invece mi è piaciuta molto. Mi sono piaciute molte scelte a livello fotografico che puntavano a farti sentire spettatore quasi nascosto, cioè come se stessi assistendo alle scene in prima persona. Ad esempio, una camera messa dietro alcuni oggetti di scena che si intravedono ai bordi dell'inquadratura e vedi dietro poi al centro la scena che sta avvenendo, così che sembra che tu sei nascosto ad esempio dietro una colonna o dietro una pianta, per fare degli esempi.
Chiaro.
L'ho trovato molto
azzeccato.
Molto azzeccato, sì, a livello fotografico questo film. Ma mi ha stupito molto la storia, perché è un poliziesco abbastanza standard nella prima parte e poi nella seconda parte diventa molto pulp, perché a un certo punto il maresciallo Palmieri si troverà a mettere su una squadra quasi come gli Inglorious Bastards, diciamo, praticamente.
Ok.
Per cercare di combattere questo racket. E ci ho ritrovato un tono tarantiniano, e non è un caso, perché effettivamente questo regista è uno dei registi preferiti di Tarantino.
Questo, perché in realtà questo regista era Tarantino con una maschera.
Vorrebbe dire che Tarantino fa film dagli anni 70, se così fosse. Ma no, non è così. Mi è piaciuta quindi molto la sceneggiatura, nonostante comunque non manchi il grottesco che fa parte appunto della storpiatura del nome da poliziesco a poliziottesco, perché comunque ci sono delle cose, delle esagerazioni o comunque dei risvolti a livello di sceneggiatura che hanno del grottesco, o comunque anche delle scene di violenza messe, cioè mostrate su schermo, che sono grottesche, ma diciamo che caratterizza il genere e ci stanno, diciamo. In realtà il grottesco in questo film contribuisce a non appesantire troppo i toni, toni che sono molto pesanti in realtà per la prima parte del film, perché ci sono anche scene di violenza carnale molto molto tosta, cioè non viene mai mostrata direttamente a schermo, ma viene
lasciata sottintendere attraverso delle evidenti, degli evidenti riferimenti.
No, non viene lasciata sottintesa, viene mostrata, mi correggo, ma mai in modo troppo esplicito, ecco.
Ok.
Viene mostrata la violenza, ma non in una maniera voyeuristica, ecco, o quasi perversa, no. E quindi l'ho trovato anche molto elegante, e oltre a questo a livello fotografico ho trovato anche ben costruite appunto queste scene, perché è facile sbagliare secondo me quando si mostrano determinate cose. Tra l'altro ci ho trovato anche a livello di montaggio delle transizioni veramente ben fatte. Secondo me non è un film per tutti, nel senso che è un film vecchio che si sente che è vecchio, però vale la pena provare a vederlo. Se siete appassionati di cinema ci troverete tante cose belle, secondo me, in questo film, e quindi vi consiglio di guardarlo, e gli do un 7.
Voto onesto. È da un po' che non stiamo riscontrando livelli di su Gucci terribili.
Beh, un po' è perché cerchiamo di tenerci alla larga di robe da robe del genere.
Parla per te, adesso, cioè, devo settimana, questa settimana mi vedrò tutte robe schifosissime, recensirò tipo 2 su 10 a manetta.
Beh, se posso mi guardo cose belle, se poi incappo in cose brutte le recensisco comunque, ma cerco di non guardarle in generale.
Va bene. Sapete cosa va bene e che cosa è non House of Gucci level di schifo.
Tantissimi film e altri prodotti.
È vero. Questo è sì, tecnicamente vero, ma non negherai il mio segue, perché stavo per parlare di Battle Beat Remastered, che non ho idea di perché si chiami Battle Beat Remastered, perché non c'è un Battle Beat non remastered, però si chiama Battle Beat Remastered. E che cos'è Battle Beat Remastered? È letteralmente Battlefield a cubi, Battlefield Roblox. Non so, potete combattere 128 giocatori contro 128. Boh, in realtà, cioè, non c'è davvero molto altro da aggiungere. Se avete mai se avete giocato in passato un Battlefield, sapete esattamente di cosa sto parlando. Però è uno di quei giochi massicci in FPS tattici che, sfruttando, o meglio, facendosi forza del fatto che ha una grafica letteralmente a cubi, utilizza la libertà che questa scelta di essersi pesantemente nerfato e giocato un impatto tecnico a livello visivo gli offre negli altri campi, per appunto approfondire molto di più gli altri campi e di conseguenza risultare in una stranissima esperienza molto molto immersiva e realistica a livello di meccaniche, di possibilità di gameplay. Ovviamente molto meno a livello visivo, però vi dirò, erano da Battlefield Bad Company 2 che non giocavo effettivamente a qualcosa.
Non giocavi, punto.
Sì, da non giocavo, infatti basta, questa non l'ho, in realtà non l'ho neanche
le
giocato.
Le recensioni fatte fino ad ora erano tutte inventate.
Sì, erano tutte inventate, non ho assolutamente idea di cosa ho recensito finora. Infatti credo di aver comprato una PS2 invece di una PS5. No, però, cioè, è molto molto bello, è molto molto figo. Tra l'altro credo che se seguite anche solo minimamente la scena italiana di influencer, streamer, youtuber, ne stanno parlando a bizzeffe tantissime persone, proprio perché è relativamente leggero, costa 15 euro ed è divertentissimo. È, dicevo, molto approfondito a livello di immersività, di meccaniche, perché c'è una libertà pressoché unica per come ti approcci alle situazioni. Gli edifici sono distruttibili, i ruoli che praticamente puoi scegliere per il tuo soldato, come appunto nei Battlefield, a seconda del ruolo che hai, hai dei tool diversi. Tipo, ti puoi scegliere, non so, il medico può curare gli altri soldati, il supporto getta le munizioni e può piazzare delle sorta di rampini per scalare le superfici verticali, l'ingegnere può piazzare degli strumenti più appositi per approcciarsi ai veicoli, per ripararli, per distruggerli. Insomma, ogni classe ha una sua specializzazione e io ho trovato soprattutto bellissimo perché è, credo, l'unico FPS dove, oltre al fatto che c'è la possibilità di resuscitare i compagni di squadra che cadono a terra, che per me è sempre stata una cosa molto molto figa, perché insomma crea più coesione tra i compagni di squadra, perché quando normalmente in un FPS, tipo in Call of Duty o in altri giochi, se qualcuno casca a terra, insomma, quello è morto, addio, mi spiace, ciao. Invece qui si vanno a creare veramente situazioni dove casca un compagno e ci sono, tipo, vedi la massa di gente che gli va addosso per cercare di prenderlo. E soprattutto è molto bello, ho trovato molto figo il dettaglio che puoi trascinare i compagni. Cioè, se quando muori caschi a terra, sei morto, nel senso che non è che vai in uno stato di abbattuto o qualcosa del genere, sei proprio morto. Cioè, inizi a sanguinare, diciamo, e dopo un po' responi. Però mentre sei a terra i tuoi compagni praticamente ti possono trascinare, e mentre ti trascinano fanno anche altro, quindi tutti quanti possono resuscitarti, non solo i medici, perché i medici possono curare, ma il, diciamo, rappezzarti e bloccare l'emorragia lo possono fare tutti quanti. Quindi non so, è molto immersivo, molto figo, molto molto bello, mi piace davvero tanto, è rapido anche semplicemente iniziare a giocare, letteralmente c'è un menu semplicissimo dove scegli il tipo di partita che vuoi, a cui ti vuoi approcciare, che è quella 128 contro 128, oppure 64-64, 32-32, ovviamente a seconda di quello che preferisci, più o meno immensa e il tipo di modalità.
Così posso finalmente non bloccarmi ai menu.
Esatto, sì, esatto.
Che è semplice.
Che è stato sempre una delle cose più complicate da affrontare. In meno, io non sono mai riuscito ad andare avanti in niente. Aprivo un gioco e poi niente, non riuscivo, mi bloccavo. Non finivo. Invece, qui, grazie a Battlebit Remastered, posso finalmente giocare. Che voto gli do? Sinceramente,
128.
Sì, 128. No, sarò onesto. Se solo perché il fatto che la grafica sia a cubi per me è veramente pesante. Perché non. Inizio a essere vecchio e inizio a non capire legittimamente cosa sto guardando. E quindi
mi perché sarebbe... hai gli occhi rotondi.
Perché ho gli
quando
occhi...
avrai gli occhi cubici.
Esatto, quando sarò un vero giocatore in Minecraft, che sarò diventato letteralmente un cubo, allora potrò dargli 9 a questo gioco. Ma fino a quando non sarò un cubo, mi tocca dargli 7 e mezzo. Mi tocca dargli 7 e mezzo, perché non capisco cosa sto guardando certe volte. Ed è un malus veramente pesante la grafica. Se riuscissero a fare Battlebit Remastered con tutto, cioè proprio uguale, però con la grafica neanche di un AAA di oggi, ma anche di una grafica da PS4, PS3, mi va bene anche PS3, per me già sarebbe a un abbondantissimo 8, 8 e mezzo. Ci sarebbe benissimo, perché è genuinamente molto molto divertente, però mi fanno male gli occhi. 7 e mezzo, e così va bene così. Consigliatissimo, per carità, cioè datemi una possibilità, perché è veramente molto divertente, ma per il momento mi fermo qui e basta. Andiamo avanti con l'ultima recensione.
Prima di andare avanti, in realtà ho scoperto, cercando, perché si chiama Remastered. Perché praticamente era in sviluppo dal 2016 ed è stato riscritto per 3 volte il gioco.
Ah, minchia!
E proprio il suo motore, cioè proprio da zero, è stato rifatto per 2 volte. Quindi per questo è remastered, allora, di qualcosa che non è mai uscito.
Ok,
però.
Allora do 7 e mezzo al gioco e 8 e mezzo agli sviluppatori per la determinazione, che è incredibile, perché io non avrei mai il coraggio di riscrivere da capo per 2 volte il codice. Io mi sarei ucciso.
C'è da vedere con quale intento l'hanno fatto. Se era un progetto per imparare a sviluppare, allora ci sta. Cioè, poi a un certo punto capisci che è datato quello che avevi fatto all'inizio e provi a reworkarlo. Però non lo so. Non lo so, ma so qual è la prossima recensione, come
esatto.
Dicevi, che è la recensione della prima stagione di una serie TV.
Oh.
E la serie TV in questione è The Bear, l'orso.
L'orso.
Che non parla di un orso.
2 su 10, perché mi ha ingannato.
Ho detto all'inizio che si parlava di cucina, non di orsi. E infatti non parla di orsi, ma parla di cucine.
Poteva tranquillamente parlare di orsi in cucina.
Questo dobbiamo presentare un reclamo a chi ha scritto la serie. Per
esatto.
Allora... questa serie, disponibile su Disney Plus.
Non siamo sponsorizzati, hashtag.
No, è per dire dove potete recuperarla.
Esatto.
E ve lo dico per un solo motivo, perché mi è piaciuta molto e vi consiglio di recuperarla.
Maledizione, un'altra recensione non a livello di House of Gucci, stiamo perdendo qua.
No. Vede come protagonista Carmi, questo ragazzo, questo uomo che è un cuoco di successo, che però ha abbandonato la sua posizione in un ristorante stellato per andare a gestire il ristorante a Chicago, uh-huh, che suo fratello gli ha lasciato.
Ah.
Dopo essersi tolto la vita.
Ah.
Praticamente scoprirà, nell'andare a gestire questo locale, The Original Beef of Chicagoland, che suo fratello si è lasciato alle spalle tantissimi debiti. È un ristorante mal gestito, perché tutte le persone che lavorano in questo ristorante lavorano male, in maniera poco efficiente e poco professionale, e sono anche molto restie a cambiare il loro modo di lavorare per assecondare la volontà del fratello di quello che per loro era il proprietario e amico, perché appunto vuole rivoluzionare tutto e quindi è un intruso praticamente in questo ristorante.
Ma poi,
inizialmente.
Ma poi capirono che lui è il proprietario e quindi potrebbero tranquillamente venire licenziati. E quindi magari è meglio fare ciò.
Sì, questa è una cosa. sì, sicuramente si potrebbe rischiare in situazioni del genere di essere licenziati. Ma questa serie ci mostra praticamente la storia di questo ristorante dal momento in cui viene preso appunto da Carmi in gestione in poi. Non voglio dirvi altro riguardo la trama, perché è bello scoprirla episodio per episodio. Trovo che la prima stagione, a livello di sviluppi di trama, sia veramente ben scritta. È una stagione che dà l'origin story del titolo della serie. È praticamente la prima parte di una storia che si capisce che è stata già scritta, non solo nella prima stagione, ma anche sono state pensate le stagioni successive. Tra l'altro la seconda stagione è già uscita, devo recuperarla, vi parlerò quindi a breve, cioè nelle prossime puntate, anche della seconda.
La seconda season.
Quindi scrittura veramente ottima di questa stagione, ma questa serie eccelle tantissimo nella regia e nella fotografia. Visto quello che vi ho detto sulla cucina, potete facilmente intuire che l'ambiente è molto frenetico. Cioè, immaginate le cucine di Cucine da Incubo, quel programma con Gordon Ramsay nella versione inglese, o Cannavacciuolo nella versione italiana, dove la gente litiga in cucina mentre lavora, si urla contro. Questa è la situazione.
In questo momento mi sto immaginando una cosa del genere con la telecamera di The Bourne Identity.
No, perché non è assolutamente così frenetica.
Altrimenti avrei vomitato.
No, però nel montaggio e soprattutto nella scelta dei suoni, della colonna sonora che viene messa durante le scene frenetiche, i dialoghi serratissimi, riesce a far sentire allo spettatore questa serie
la fretta.
Tutti, sì, la fretta, il senso di urgenza, i momenti concitati che ci sono in cucina, e è veramente fatta in una maniera eccezionale. Cioè, il primo episodio di questa serie è costruito in maniera perfetta, cioè ti riesce a catturare. Poi se vi piace il mondo della cucina, o comunque vi piace vedere come sono preparati i piatti, vi piacerà per forza. La serie comunque non è solo frenesia, perché poi in maniera molto saggia ci sono dei momenti in cui questa viene smorzata questa frenesia,
certo,
con delle scene al di fuori della cucina che ti fanno riprendere fiato, ecco,
che altrimenti allo spettatore gli viene un attacco cardiaco e muore di infarto, perché...
Beh, altrimenti sarebbe troppo caotica probabilmente come serie, non si riuscirebbe a non dico a seguire, ma stordirebbe proprio lo spettatore a un certo punto.
Cioè, sì, chiaro.
E non so quanto altro aggiungere, perché a livello di trama non voglio aggiungere altro.
Sei stato esaustivo. L'unica domanda che mi viene da porti a questo punto è: hai parlato della musica, hai parlato della, insomma, in generale il senso proprio di ciò che ti fa sentire tutto a livello proprio visivo, uditivo, eccetera, eccetera. Mi viene da chiederti se i personaggi riescono a vendersi, oppure se ci sta magari qualcuno che sembra un po' tipo, non so, una tavoletta.
I personaggi si vendono benissimo, nel senso che sono tutti scritti molto bene, sono tutti molto autentici, a partire dal protagonista, che è il personaggio recitato veramente in maniera magistrale da Jeremy Allen White. Ma tutto il cast secondo me è veramente bravo.
Bene.
E sono tutti personaggi caratterizzati bene.
Bene.
Ognuno ha un tratto distintivo caratteriale che emerge molto, però non sono personaggi piatti poi, perché mano a mano che vanno avanti gli episodi impariamo anche a conoscerli, impariamo a capire cosa gli passa per la testa, visto comunque il dramma del suicidio del proprietario,
certo,
che si trovano ad affrontare tutti quanti.
Chiaro.
Bene. Quindi io la promuovo a pieni voti, assolutamente, questa serie.
Promossa a pieni voti, ma di che voto?
Io mi spingo a dargli un 8.5.
Ah, beh, minchia, tanto, 8.5.
Una prima stagione stupenda. Quando vi recensirò anche la seconda, che ho iniziato a vedere, vedrò se modificare il voto oppure no, perché darò un voto poi
certo,
nella
anche
sua
la
interezza, ecco.
Chiaro. Nella sua completezza come serie. Bene.
Quindi, questo era tutto per oggi, ma dobbiamo, prima di salutarvi, ricordarvi le solite cose, ovvero che il podcast si chiama Chi ve l'ha chiesto per un motivo, ovvero che potete richiederci quello che vorreste sentire recensito nei prossimi episodi e noi vi accontenteremo rispondendo così alla domanda Chi ve l'ha chiesto, perché ci avrete chiesto voi di cosa parlare. Per farlo potete contattarci su tutti i nostri social, di cui troverete i link in descrizione, e che sono il nostro profilo Instagram Chi ve l'ha chiesto podcast tutto attaccato, il nostro server Discord dove potete entrare se volete avere un contatto un po' più diretto con noi, chattare un po', chiacchierare un po', giocare a qualcosa, così via, il nostro canale Telegram dove potete entrare se volete ricevere una notifica ogni volta che ci sarà un nuovo episodio disponibile o una notizia importante da comunicarvi, e infine troverete in descrizione anche il link alla playlist Spotify di consigli musicali, dove ci sono raccolti tutti i consigli presenti, passati e futuri della rubrica, e quelli dei prossimi episodi li troverete lì con quasi una settimana d'anticipo rispetto alla loro uscita. Quindi aggiungetela al vostro Spotify e consigliate il nostro podcast a chi ha gli occhi cubici e a chi li ha normali.
Soprattutto chi ha gli occhi cubici, insomma, mi contatti e mi faccia sapere da quale oculista è andato, li voglio anche io. Ma...
in un mondo cyberpunk sarà possibile questo.
Ma sarebbe bellissimo. Mentre aspettiamo il mondo cyberpunk, continuate a seguirci sul podcast di Chi ve l'ha chiesto e ci vediamo, sentiamo e visualizziamo udivamente al prossimo episodio.
Cioè ascoltiamo.
Esatto. Ciao!
Ciao!